ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai. Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Allora buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12.05 cominciamo questa nuova trasmissione, questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie dalle frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo già pronto un primo collegamento, speriamo che non saltino linee, telefonate, non ci siano problemi tecnici. Passo immediatamente la parola a Luca per introdurre questo, appunto, questo primo collegamento.
Sì, oggi torniamo a parlare di ATAC, visto che a Roma pare impossibile non farlo. Questa volta però con una prospettiva diversa rispetto alla solita, cioè non parliamo con autisti e neanche con dipendenti diretti, ma con degli operai, no, con un operaio di Ciclat, che è una delle aziende esternalizzate, una cooperativa che si occupa della manutenzione degli autobus, della manutenzione immediata qualora ci siano problemi. Questi operai si attivano e vanno a risolverlo. Ora, non è la prima volta che subiscono dei forti ritardi nel pagamento degli stipendi. Proprio in virtù di ciò sono stati venerdì, se non sbaglio, davanti alla sede centrale dell'ATAC in via Prenestina a fare un presidio con tanto di blocco all'ingresso, sdraiandosi sui binari, proprio per ricevere gli stipendi arretrati di 2 mesi, se non sbaglio. Darò la parola immediatamente a Fabio, che è appunto l'operaio che con cui faremo questa corrispondenza, per poi proseguire con altre domande e analisi. Se vuoi dirci subito qualcosa, Fabio, la parola a te.
Sì, buongiorno a tutti quanti, buongiorno a te Luca. Il discorso è questo: siccome è una storia vecchia, addirittura che inizia dal 2012, quando ci hanno ritardato il pagamento per 4 mesi consecutivi, e dal 2012 a oggi alternavano pagamenti normalmente e pagamenti ogni 2 mesi. Un'altra prova abbiamo avuto il 24 gennaio del 2012, quando abbiamo preso 2 mensilità che non percepivamo per 2 mesi. Abbiamo sempre pure lì lavorato nonostante tutti i nostri disagi, perché sento tanti di noi ma non reddito, è impossibile che già non riusciamo a campare 1 mese senza stipendio, più grande c'è per 2 o per 3 mesi che siano,
anche perché si parla di stipendi di 1.000 euro.
Sì, perché non è che stiamo parlando di stipendi ATA che sono altro specie, stiamo parlando che noi siamo operai che ripariamo i tram e gli autobus che si rompono per strada, e parliamo di uno stipendio base massimo che può arrivare a 1.200 euro, certo, con gli assegni familiari, perciò non è che stiamo parlando chissà di quanto come stipendio. Adesso, il fatto che ultimamente, il 29 e il 30 del mese passato, in maggio, c'è stata un'astensione completa, proprio per far capire all'azienda il discorso nostro, com'è la situazione, perché non si può andare avanti. Solo quello che noi non capiamo: se l'azienda ha i soldi, parliamo dell'ADAC, e non ce li vuole dare, oppure se l'azienda ADAC li dà, la nostra azienda, la Ciclat, e lei non ce li vuole dare.
Certo, voi siete comunque 180, giusto, operai?
Se non sbaglio siamo 180 famiglie, esatto.
Perfetto. E avete aderito tutti allo sciopero?
Diciamo, ecco, il discorso purtroppo è stato questo. Allora, per quanto riguarda l'ultima astensione, hanno aderito quasi tutti quanti. Giusto, c'è stata una o due persone che lavorano, senza, per carità, senza prendersela con nessuno, per chi lavora o per chi sciopera o per chi si mette in malattia per non perdere la giornata, perché intanto quelle 1.000 euro, facendo giornate di astensione che non ci vengono retribuite, vanno a influire sul stipendio che uno va a prendere.
Certo.
Normale che, essendo tutti quanti in queste condizioni, avendo tutti quanti i nervi a fior di pelle, ci dico che poi dalla parte della ragione andiamo a passare dalla parte del torto, perché quanto soprattutto i nostri colleghi, io sono operaio di piazza che riparo gli autobus, e i nostri colleghi manovratori che hanno aderito compatti per quanto riguarda questa astensione, l'ATAC ha comandato autisti ATAC a andare a recuperare vetture.
Ah, ok, quindi ha usato gli autisti ATAC per risolvere il problema che teoricamente avreste dovuto risolvere voi, insomma, che è di vostra competenza.
Per non lasciare le vetture mai attaccate. Okay. Questo te posso dire con certezza, che tu hai rimesse, e lo dico con certezza, di Magliana e di Tor Pagnotta e anche di Grotta Rossa. Per l'altra rimesse non lo so. È come se l'autista ATAC non prende i soldi, l'80% di noi ha le patenti, noi andiamo qui dall'autobus, giustamente autista se può un pochino giustamente arrabbiare, perché noi andiamo a coprire un servizio che se tu non sei pagato ci sta un motivo per cui non fa lo sciopero.
Certo, ma quindi ci sono stati, diciamo, dei casi di attrito, ma ci sono anche stati casi di solidarietà da parte degli autisti. Abbiamo letto ad esempio della partecipazione di USB e di cambiamenti anche al vostro presidio.
Sì, esatto, c'è stato da parte di qualche sindacato qualche affiancamento, però sempre nel modo solidale, compatto, non da parte di tutti, come tanti autisti so con certezza che vanno a dire ad altri loro colleghi di non andare a ricoprare le pitture che stanno in mezzo alla strada, proprio perché...
Di non andare,
okay. Certo. Di non andare, perché se noi stiamo sciavrando ci sta una giusta causa. Non penso che poi gli autisti, per carità, i soldi al giorno d'oggi stanno tutti, ma non penso con quelle 10, 20, 30 euro gli possono cambiare la vita, andare a ricoperare le pitture al posto nostro.
Certo,
perché
anche
noi abbiamo bisogno di quello stipendio per poter mangiare le nostre famiglie, perché non ce la può andare avanti così, insomma.
Certo, anche perché poi gli stessi autisti non è che gli mancano dei problemi, sono giusto andati in sciopero proprio venerdì anche loro, nello sciopero nazionale dei trasporti chiamato da USB, che sappiamo ha avuto anche una forte adesione dal 65%, con punte anche dell'80% in
alcune... Sì, metà pure 80%, perché tantissime vetture non circolavano, esatto, sì, pure loro hanno dei problemi nell'azienda, certo.
Sì, anche perché appunto tu hai detto che voi non riuscite a capire se sia diciamo l'ATAC che non versa i soldi, oppure l'ATAC li versa e poi la Ciglat, diciamo, se li magna e non ve li dà.
Io posso dire con certezza allora che la nostra azienda, essendo una periodo di crisi, essendo in debito con parecchi milioni di euro con l'azienda ATAC, ha dichiarato prefallimento. Prefallimento in questo caso è intervenuto un giudice che sta vedendo tutte le pratiche da sistemare, perché oltre a pagare noi ci sono da pagare i fornitori, c'è da pagare tante cose, i nostri contributi da versare, tutto quanto, e vede un attimino bene come la situazione. Però entrando un giudice in questo caso, già prima, come si dice a Roma, ci pagavano a mozzi e bocconi in tutti i sensi, e parliamo che andiamo avanti così dal 2012, gennaio 2012, perciò non è che parliamo dall'altro ieri. E entrando un giudice con tutti i tempi tecnici che può, come può essere una settimana, che non è, ma potrebbe essere un mese, due mesi, e noi andiamo via i soldi in nettissimo ritardo, con tutte le conseguenze che ne possono derivare.
Certo, e comunque quindi c'è una crisi per Ciglat, che poi c'è anche una crisi grossa per ATAC, che è uscito da poco il bilancio, anche se non è stato reso pubblico integralmente, almeno non siamo riusciti a trovarlo, che continua ad accumulare perdite quest'anno per più di 200 milioni di euro, quindi ancora di più addirittura dell'anno precedente. Questo è dovuto anche ovviamente ai tagli del contratto di servizio da parte del comune, che infatti se ne sono già scaricati sull'utenza. Abbiamo visto 12 linee di autobus soppresse all'inizio di maggio, e in più si annunciano anche lì esuberi, eccetera, ed è proprio per questo che i lavoratori autisti sono entrati in sciopero. Quindi insomma il problema sembra ovviamente purtroppo abbastanza grande e generale. Volevo chiederti, ma alla fine la storia come si è conclusa di questo presidio in particolare?
Cosa, allora, il 29-30 del mese di maggio, perciò parliamo di pochi giorni fa, è stata fatta un'assunzione quasi completa, di cui è stato detto che pare che l'azienda ha pagato la nostra ditta, e tra martedì, perché coi tempi tecnici, perché sento festa, martedì la nostra azienda gira i soldi automaticamente a noi, e tra mercoledì e giovedì entrano i stipendi, i due mesi arretrati.
Quindi però, la Ciglat pagherà?
Sì, perché pare che l'ATAC l'ha pagata.
Quindi si ammette che ha ricevuto dei soldi da ATAC alla fine?
Sì, in questo caso sì, per carità, i soldi sono stati entrati, ma sono stati entrati grazie a una buona parte dei nostri colleghi che gli hanno telefonato sempre all'azienda ATAC, che si sono messi sempre i soliti, diciamo, là sotto a farsi vedere, perché se qui fai finta di niente, tra virgolette, loro non pagano, perché loro dicono: guarda, questi ragazzi, nonostante noi non li paghiamo, lavorano, facciamo finta di niente anche noi. Però non è questa la situazione, perché perché noi onestamente sia operai di piazza sia lavoratori, penso come avete pure la gente, gli autobus si rompono in mezzo alla strada e a volte occupando incroci pericolosi, punti di via sui stessi binari devono essere tolti immediatamente, perché proprio per evitare che si intraccia il traffico. Certo. Non capisco perché l'azienda, sento che noi siamo veramente dispensabili, ci tratti in questo modo.
Diciamo che ci prova fino all'ultimo in un qualche modo, però ecco,
e a volte anche supera l'ultimo, perché pagando ogni due mesi, ogni due mesi e mezzo, li supera anche l'ultimo, certo. Diciamo, certo.
Ma voi vi siete appoggiati a qualche struttura sindacale anche nella vostra lotta, oppure avete
no pensato? Perché nel nostro siamo 180, però non abbiamo un unico gruppo sindacale, abbiamo essendo tutti quanti adulti e vaccinati, ognuno ha diversi sindacati iscritti, perciò come gruppo sindacale compatto diciamo sono due ragazzi che sono sempre occupati, che giustamente essendosi sempre messi loro di mezzo, pure le altre ragazze con sigle sindacali inferiori si sono sempre uniti. E diciamo che per un elogio particolare va a Giuseppe Freni e a Tamagnini Stefano, che sono loro che hanno messo sempre la faccia su tutto quanto, hanno sempre cercato di farci ragionare, non è facile far ragionare 180 teste, in modo proprio per essere compatti per prendere questo benedetto stipendio.
Quindi diciamo che se c'è stato un aiuto, un supporto da parte di due membri di un sindacato, comunque il grosso è venuto dalla vostra capacità di rimanere uniti e compatti al di là delle differenze, mi sembra di capire.
Sì, esatto, sì.
Perfetto. E non so, in realtà, quindi comunque vabbè, insomma, mi sembra che la lotta abbia pagato. Quello che ti voglio chiedere è, avete anche un obiettivo un po' più di lungo periodo, ad esempio come la reinternalizzazione del servizio dentro ATAC, proprio per evitare queste intermediazioni che evidentemente sono anche strumentali all'azienda per poter ritardare i pagamenti, rimpallare le responsabilità e forse anche gonfiare i costi? Questa sarebbe una cosa da
io personalmente le posso dire una cosa, certo, se l'ATAC dovesse assorbire TTSN, soprattutto noi che come meccanici, come lavoratori serviamo in tutti i sensi, gli dovrebbe costi tantissimo. Se siamo ancora come TTSN ci sarà un motivo che non conosco, però so anche che avendo tanto nel supero di personale organico, dirigenziale, no, per quanto riguarda gli autisti, perché ne mancano tantissimi, non può tuttora assumere, non so in che anno scade i termini per poter assumere, però penso, per come avete, io non se ne parlo di quest'anno, perché oltre a Serviglie tantissimi autisti sono anche tantissimo personale, diciamo come chiamo io, di manovalanza, che non è manovalanza, perché poi sono le persone che danno il lavoro e danno da mangiare ai dirigenti, perché parliamo dei meccanici che riparano gli autobus, parliamo della gente che sta in mezzo alla strada e parliamo dei stessi autisti che pure loro ogni giorno con la gente in pedocida, perché non passano gli autobus per motivi che quasi tutti noi conosciamo, se la prende con l'autista invece di andare in via Prenestina 45.
Certo. Quindi insomma uno degli obiettivi potrebbe essere quello di ricompattare un po' il fronte generale di chi assolve delle mansioni operaie dentro ATAC, al di là del fatto che sia diretto dipendente di ATAC o no. Questo potrebbe essere un obiettivo, perché altrimenti il rischio è che questi continuino con questo giochetto di ritardare i pagamenti degli stipendi.
Sì, perché ti ripeto, non è stata la prima volta, io penso che purtroppo non sarà nemmeno l'ultima.
E come pensate
perché
di proseguire?
Perché uno vorrebbe stare un pochino tranquillo, però non è che poi quando vede che cominciano a rimancare un'altra volta i soldi si devono mandare un'altra volta, e poi non parliamo di stipendi stratosferici, parliamo di 1.000 euro, 1.100 certo. euro insomma.
Ma avete quindi un'idea su come proseguire per appunto evitare che la situazione si riproponga?
Diciamo che visto che mo adesso ci danno le due mensilità e visto che lo stipendio di maggio in teoria e anche in pratica andrebbe preso il 15 di giugno, non tutti siamo fiduciosi che il 15 del mese di giugno andiamo a prendere lo stipendio di maggio, visto che adesso ci danno gli stipendi arretrati. E poi da là, in caso se non dovessero darceli, che non è detto, da là uno vede di comportarsi le conseguenze.
Ok. Va bene, grazie mille Fabio per questa corrispondenza. Se non vuoi aggiungere altro, ti salutiamo e diamo spazio alle altre corrispondenze. Comunque ti ringraziamo molto, tenteremo allora di seguire la vicenda se avrà degli sviluppi, insomma, e vi auguriamo di proseguire, cioè di fare tesoro di questa vittoria, di modo appunto da andare avanti.
Grazie a voi, grazie per l'intervento, grazie a tutti quanti, grazie.
Ciao,
grazie. Buona giornata.
A te.
Ciao.
Allora, prima di mandare uno stacco musicale, esuliamo un attimo dal tema di Corrispondenze Operaie e diamo una notizia così en passant che giunge da Madrid, e perché ci arriva la notizia che re Juan Carlos di Borbone ha abdicato al regno in favore del figlio, e con ogni probabilità, se le corti accetteranno questa nuova designazione, questa successione, il nuovo re di Spagna sarà Filippo VI di Borbone. No, ricordiamo così un attimo la figura di Juan Carlos, perché si è contraddistinto nella sua vita per essere stato designato dallo stesso Franco come erede e come successore del franchismo. Difatti, alla morte di Franco nel 75 si è passati dal regime franchista alla nuova monarchia costituzionale spagnola. Juan Carlos, che con benevolenza possiamo dire nel migliore dei casi ha avuto sulla coscienza l'assassinio e la scomparsa di decine di compagni e compagne basche, questo con ogni benevolenza, perché in realtà si potrebbe anche dire che fosse a capo di una struttura piramidale che passava da lui, dal presidente del consiglio, dal ministro degli interni, per arrivare fino ai gruppi paramilitari fascisti che negli anni 80 hanno fatto, ha portato avanti quella che si definiva la guerra sporca nei confronti del movimento basco di liberazione nazionale. Con questo ci mandiamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo con Corrispondenze Operaie.
Ho visto un re,
se la discuse,
ho visto un re, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, beh, ave, sì, beh, ave.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello,
porcavolo,
di 32 che lui cena,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo,
se la discuse,
ho visto un vescovo,
ave, sì, beh, ave,
anche lui, lui, sì, piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì,
sai. E il cardinale che gli ha portato via una pazzia.
Oh, poi Cristo.
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un ricco.
Se la discuse?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il fin.
Sì, beh, ave, sì, beh, anche sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povertà fin.
E povero anche il fin.
Sì, beh, ave, sì, beh,
dai, 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 dai. Visto un bilancio,
sai, scusa?
Un contadino!
Ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino,
sì, sì,
la scatola di cacchi, la radiotransistori, sì, sì, i dischi, sì, di Feltoni, la moglie!
E per cos'è?
Un figlio militare.
Ah, beh, sì, beh.
Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poer Purcell,
nel senso del maiale.
Sì, beh, ave, sì.
Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salerma?
No, il fatto è che noi diran,
noi diran, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo.
Eccoci allora di nuovo qui, siamo sempre su Corrispondenze Operaie, Radio Onda Rossa 87.9. Allora, la prossima corrispondenza di cui tratteremo la faremo con un lavoratore delle Poste, un lavoratore di Firenze. Beh, diciamo che possiamo per questa volta saltare un po' le presentazioni, contestualizzare un po' la cosa riguardo l'azienda, che diciamo talmente importante, conosciuta, che non c'è bisogno di presentarla, appunto. Partirei, prima di passare nello specifico e dare la parola a Edoardo. Edoardo, ci senti?
Sì, sì, ciao, buongiorno.
Perfetto, buongiorno, ciao. Che ci spiegherà un po' quello che gli è successo e ci contestualizzerà un po' meglio qual è la situazione delle Poste, ci darà magari un po' di dati. E direi, partirei dall'ultima, cioè la notizia più importante, diciamo, che è quella del 16 maggio scorso, in cui il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla vendita del 40% appunto di Poste e al 49% di ENAV, beh, che è una società che gestisce il traffico aereo. E niente, questa offerta, beh, a quanto viene detto, è riservata comunque, è rivolta ai risparmiatori, agli investitori comunque istituzionali e esteri, quindi con un incentivo, diciamo, stile quello che fu magari l'Enel di 15 anni fa quasi ormai, all'investimento per i dipendenti di Poste. Ok, ora diciamo, poi torneremo su questa notizia, magari per ora Edoardo, cominciaci a spiegare un po' qual è la tua situazione, cosa ti è successo nello specifico, e poi in secondo momento passiamo a contestualizzare la situazione un po' meglio.
Allora, vabbè, io intanto, tanto per farmi conoscere tra virgolette, sì, a chi ascolta la trasmissione, dico che sono un delegato RSU e RLS ormai da forse anche troppo tempo, ma comunque almeno da una quindicina d'anni buoni, e delegato del COBAS Poste. E la cosa che mi preme anche mettere subito in evidenza non è tanto l'aspetto di quanto mi è accaduto, come fosse una questione, diciamo, tra virgolette soggettiva o personale tra me e l'azienda. Almeno la lettura che diamo noi, non solamente io ma sia come lavoratori delle Poste o come COBAS, è quella del fatto che quanto è venuto a me è fondamentalmente collegato poi anche a qualcosa che accennavi te alla fine sul fatto della privatizzazione, nel senso che c'è un clima piuttosto pesante riferito a tutta la categoria, in particolar modo alla categoria questa nostra di farci portare il recapito, che è un settore che è oggettivamente in crisi, sia a livello dal punto di vista aziendale, ma sia anche dal punto di vista di noi lavoratori, che i carichi di lavoro sono diventati fondamentalmente e francamente, sinceramente, molto, molto pesanti. Per cui chi sta tentando, con tutti i limiti ovviamente oggettivi del caso, di mettere in difficoltà o comunque mettere in discussione i progetti dell'azienda, ovviamente in questo momento si ritrova con un clima dal punto di vista aziendale molto, molto pesante. E appunto quello che è accaduto a me è che nel giro, io lavoro in Poste e faccio il postino dall'85, non ho mai ricevuto nessun tipo di richiamo, nemmeno, non tanti provvedimenti come ora, ma nemmeno richiami. Ma questo non per dire che io sia un lavoratore modello da prendere come riferimento, però comunque non mi è mai accaduto di ricevere provvedimenti. Nel giro di 15 giorni invece me ne sono arrivati due, e era già un un periodo in cui appunto il clima a cui accennavo era piuttosto teso, e mi sono arrivati i due provvedimenti in cui fondamentalmente, se il primo lasciava qualche adito di dubbio sul fatto che ci potesse essere un meccanismo, diciamo, da parte dell'azienda di attacco nei miei confronti, il secondo ha rivelato in maniera molto esplicita questa situazione, perché è un provvedimento che, francamente, ora al di là di scendere nel dettaglio di quello che mi viene contestato, però completamente inventato. E questo, il fatto che sia completamente inventato, lascia appunto presupporre che ci sia qualche cosa di strano dietro. E infatti non a caso è partita poi una piccola campagna, definiamola così, comunque iniziative di solidarietà, appunto, come accennavo all'inizio, non tanto nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti della categoria. Più o meno riassunto, faccio un esempio piccolo, ma quello che mi viene anche contestato appunto nell'ultima è quello di aver fatto delle foto al mezzo di mia, con cui io svolgo il servizio, cosa che non è assolutamente vera, anche perché io non ho nonostante ora i nuovi mezzi tecnologici, sono ancora molto indietro e non ho nemmeno i mezzi idonei per poter, anche se l'avessi voluto fare, avessi avuto in mente di farlo, non lo posso fare perché non ho nessun tipo di strumento per farlo.
Perfetto. Beh, allora diciamo una cosa. Ora tu, ecco, ci parlavi di un clima pesante, chiaramente, magari ci potessi anche dare qualche informazione su come sei arrivato ad adesso, a questa notizia del 16 maggio scorso, e magari anche soprattutto accennando quali sono le condizioni dei lavoratori, diciamo, che sono costretti ormai sempre più a fare sacrifici in nome di questa, appunto, di una ripresa sempre evocata, e insomma dici un po' qual è stata l'evoluzione, quali sono stati i passaggi che hanno portato a questa notizia, diciamo, a questa...
Sì, praticamente sembra una coincidenza e non so fino a che punto poi può essere tale, ma comunque il momento precedente alla notizia, quella appunto che accennavate voi, della messa in vendita del 40% di posti italiani, è stata preceduta da una situazione di cui ne abbiamo ancora oggi le conseguenze, e tra l'altro appunto è quello a cui facevo riferimento io, di una manovra da parte di Poste Italiane, e mi preme anche sottolinearlo, ma non per uno spirito di polemica, ma quanto francamente anche per una correttezza nei confronti di chi ascolta, e molti probabilmente anche lo sapranno di quanto è avvenuto in Poste, di un piano aziendale che è stato attuato con il sostegno, purtroppo, appunto è bene sottolinearlo, di due sindacati confederali, non tutti e tre, la UIL non si è statuito, non abbiamo chiaro del perché si sia astenuta da questo tipo di situazione, ma comunque sia CGIL che CISL hanno sostenuto il piano aziendale, che è stato un piano di tagli veramente forte. Ora appunto prima mi accennavate di dati, io purtroppo ora qui non ho, li ho in ufficio, non ho i dati a portata di mano, per cui non so dare il numero preciso, ma nel recapito è stato fatto un taglio gigantesco di posti di lavoro, che non ha avuto come conseguenza la perdita del posto di lavoro di qualcuno, il licenziamento di qualche lavoratore, che i lavoratori in più sono stati, come viene detto nel gergo, ricollocati in altri settori. Però il settore del recapito ha avuto un abbassamento di personale in maniera molto, molto pesante. Ciò ha significato che di conseguenza che le zone di recapito sono state allargate in maniera molto vistosa e pesante. Io, tanto per fare un esempio, faccio non tanto per piangermi addosso, ma per far capire, faccio nel centro di Firenze 8 chilometri di consegna della corrispondenza tutti i giorni, il che sono cose piuttosto pesanti, al di là di considerare poi a volte il maltempo eccetera. Comunque la situazione è spesa, e affiancata a questo, come dicevo, poi dopo poco è venuta fuori poi la notizia della privatizzazione, cosa che noi vediamo ovviamente con molta preoccupazione, uno per la questione dell'azienda di per sé, e poi appunto dirò del perché questo, dell'altra che per quanto riguarda il recapito, sicuramente se la cosa dovesse prendere la dovesse andare avanti per come viene previsto, noi prevediamo, e speriamo di sbagliarci, ma che il Poste Italiane andrà a, come è successo per altre situazioni simili, andrà a dividersi almeno in due aziende, quella che in questo momento interessa a Poste Italiane, che sono i servizi finanziari e bancari, e quella che diciamo potrebbe essere la bear company del caso, che è appunto il recapito, perché l'azienda dice che non produce ricavi, come è abbastanza normale che sia, perché dal recapito è impossibile che ci sia qualche ricavo. Ormai la logica del servizio all'utenza è stata superata e abbandonata, per cui probabilmente si potrebbe arrivare a una situazione paragonabile a quella a cui ho fatto riferimento io.
Esatto, vabbè, però diciamo anche che nel suo complesso l'azienda è un'azienda che di anno in anno produce sempre più utili, quindi
esatto.
Cioè, al di là del discorso che magari ci siano dei settori, delle parti che anche cioè per l'azienda stessa possono essere più produttive, comunque stiamo parlando di un'azienda che nel 2012 ha fatto più di 1 miliardo di fatturato, quindi cioè comunque un'azienda che è in positivo di tantissimo, quindi è che col passare del tempo tra l'altro sta tagliando e riducendo sempre di più le spese, sta quindi il personale, sta riducendo il numero degli uffici di recapito sempre di più, quindi cioè sostanzialmente sì, ok, è meno produttiva per l'azienda il recapito, però nel suo complesso l'azienda può benissimo svolgere questo servizio, non ha alcuna necessità di cercare in ogni modo di ottenere sempre il più possibile un profitto maggiore dal recapito in generale. Quindi cioè, in merito a questo, per esempio, voi ci puoi anche parlare magari più nello specifico della situazione di Firenze. Io ho visto che è stato anche uno dei posti, cioè la Toscana è una delle regioni più colpite, ho letto che è stato fatto una riduzione nel 2012 di 600 unità quasi, quindi cioè parliamo di cifre grosse, che in quell'anno appunto venne fatta una riduzione di quasi 2000 persone, di 2000 lavoratori sullo stesso su tutta Italia, e appunto la Toscana fu una delle regioni più colpite. Parlaci magari un po' di questo, dici anche un po' più nello specifico lì come state affrontando la situazione.
Sì sì, tra l'altro mi riallaccio a quanto accennavi te, nel senso che sui dati del bilancio dell'azienda ovviamente sono quelli a cui hai accennato te, che sono appunto quelle di essere una delle aziende particolarmente in attivo in questo periodo, tra l'altro molto difficile e di crisi. Però è l'osservazione che sia noi come Covas, ma anche i lavoratori, a prescindere dall'appartenenza sindacale, possono riferire all'azienda, e però l'azienda rispondono sempre facendo uno schema che divide gli introiti, nel senso che gli utili che ha l'azienda, quando ci sono le discussioni, le assemblee, quando raramente avviene qualche confronto con qualche dirigente di Poste, questo dirigente spesso e volentieri la risponde dividendo i dati di cui ha disposizione, nel senso che lui fa vedere che appunto il settore è in difficoltà, per quello prima accennavo a un'eventuale divisione, perché già negli schemi che vengono proposti c'è la divisione tra i due settori, in cui c'è un settore che è produttivo e un settore che non è produttivo, e nonostante che il bilancio sia appunto con gli utili molto, molto forti, è continuato a sostenere che la corrispondenza è in calo, che dovrà anche essere messa in conto qualche altra nuova strutturazione, e infatti, come veniva accennato, il costo del lavoro non a caso è sulla forza lavoro, non c'ha ricadute su altri settori, e quindi è per questo che c'è una forte preoccupazione. E l'altra è che poi, venendo anche appunto alla questione tra virgolette di Firenze, che purtroppo non è solamente per Firenze ma in generale, senza fare nessun tipo di colpa ai lavoratori, però la categoria postale purtroppo è una categoria che soffre in maniera molto forte una scarsissima partecipazione a livello di mobilitazione, di iniziative. nonostante che sì, Firenze sia anche una delle città che poi anche con auto-organizzazione sindacale e iniziative si sia fra le città che stanno dando più diciamo stanno dando quasi più fastidio all'azienda, perché più volentieri riusciamo anche a fare iniziative che vanno anche sui mezzi di informazione, e questo all'azienda Poste dà molto fastidio. Però nonostante questo la difficoltà di creare dei momenti forti è molto accentuata, ecco. E nonostante questo, vabbè, le iniziative noi cerchiamo di proseguire a farle, nonostante il clima appunto anche di intimidazione forte, però la situazione è un po' questa, ecco.
Sì. Magari pensavo ci puoi dare anche qualche, non lo so, oltre ecco quello che ti chiedevo anche un po' prima, oltre al quadro, diciamo, a come sei arrivato a questa situazione, quali sono state le evoluzioni, le scelte aziendali che hanno portato appunto alla notizia che accennavamo prima, ci puoi dire anche qual è stata proprio l'evoluzione così dall'interno come lavoratore, delle condizioni di lavoro, magari un attimo.
Nel senso, le condizioni passate sono enormemente peggiorate, come accennavo prima, anche perché Poste Italiane, nella logica a cui accennavo, nel senso che recapita un settore in crisi, in difficoltà, sta cercando di correre ai ripari secondo il loro ragionamento, prendendo e vincendo a ribasso gare di appalto di ogni tipo, nel senso che come tanti possono vedere nelle proprie cassette della posta, ormai sono pieni di pubblicità, di fatto, che nella realtà dei fatti viene da Poste Italiane viene considerata vera e propria corrispondenza, quando almeno nel giudizio nostro, ma non perché sia un giudizio basato sul passato, ma ovviamente non lo è. Se io porto un declino di un centro commerciale, di una catena di distribuzione, non è sicuramente corrispondenza. Siamo quasi nell'assurdo che a volte si suona alle persone per mettere la posta in cassetta e invece mettiamo la pubblicità e basta. Oppure ha vinto l'appalto con Amazon, la grande catena di distribuzione su cui tanti sanno le polemiche, ci sono state anche per le condizioni di lavoro, e questo è un aumento di carico di lavoro in più che non era previsto nel momento in cui erano stati fatti gli ultimi tagli, e quindi ovviamente la situazione è molto, da questo punto di vista, è molto, molto pesante, ecco. E l'altro giudizio, appunto, che è stato il discorso famoso del 40% di vendita, che è collegato a quanto dicevo prima sul fatto dell'eventuale possibile e ventilata divisione dell'azienda, è che noi l'abbiamo definito come una falsità, nel senso non è assolutamente vero, che se uno è impensabile ritenere giusta la manovra del governo quando si va a pensare che il 40% di Poste Italiane può ricavare 4.000 miliardi rispetto al deficit che c'ha lo Stato. È un'eventualità che è stata messa in considerazione probabilmente per riuscire a fare quello che in altri modi sarebbe stato possibile fare, cioè la reale privatizzazione di Poste Italiane, quando si è ventilato addirittura di poter far sì che i dipendenti potessero diventare azionisti. È una cosa che fa abbastanza riflettere.
Sì.
Più o meno.
Sì, perfetto. Guarda, no, infatti in merito a questo, ecco, lo dicevo anche un po' prima, ci sono anche magari dei dati storici, come per esempio, ecco, la situazione dell'Enel di 15 anni fa, in cui si incentivavano i lavoratori a magari investire anticipi di TFR sulle azioni dell'azienda, poi però queste azioni che poi all'improvviso si svalutavano, e quindi, cioè, sostanzialmente tu non solo i lavoratori venivano sfruttati, veniva fatto un profitto sempre maggiore su di loro, con condizioni di lavoro sempre peggiori, poi anche, diciamo, questa specie di trappola per attirare il più possibile, diciamo, per creare liquidità all'azienda e per fare profitto sempre nel modo più largo possibile. Senti, allora, guarda Edoardo, io direi che comunque siamo riusciti un po' a contestualizzare qual è la situazione, quindi ci hai dato un sacco di informazioni utili. Io direi che per ora non so se ci vuoi aggiungere altro, ci vuoi dire qualche altra cosa.
Anzi, vi ringrazio per questa possibilità, ecco.
No, figurati, grazie a te. Magari sicuramente mi auguro ci risentiremo in futuro, così ci potrai dire anche
volentieri
qualche altra informazione su quella che è l'evoluzione della tua situazione, e anche sicuramente in merito alle evoluzioni che ci saranno riguardo l'azienda e la situazione lì a Firenze, in Toscana. Bene?
Sì, senz'altro. Bene.
Okay. Ok, d'accordo. Ti ringrazio, allora buona giornata.
Grazie, ciao, a voi, grazie, grazie altrettanto, ciao.
Bir dar gazı şopu sopası bize sökmez uru baskısı. Yıkılacak sahiplik nasıl? Biber gazı, şopu sopası, bize sökmez zorun baskısı. Direniyoruz, savaşıyoruz, yıkılacak sahiplik nasıl? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Varsa cesaret, çık karşımıza. Sen gitmeden bitmez bu kavga. Dur kaçma, iki laf edelim, bir dozerlik cesaretin. Varsa cesaret, çık karşımıza. Sen gitmeden bitmez bu kavga. Dur kaçma, iki laf edelim, bir dozerlik cesaretin. Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım.
Seguir a missa, eu a acessa, yeah, no, 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 yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah.
I said, yeah.
Yeah.
It's the one that's
it.
Ritorniamo in onda. Abbiamo mandato un secondo stacco musicale perché provavamo a metterci in collegamento con diciamo, la terza corrispondenza che avremmo voluto fare oggi, però purtroppo il compagno non ci risponde. La corrispondenza in merito era con i lavoratori del centro commerciale di Roma Est, via Collatina 858, e che, come magari molti sapranno a Roma, perché comunque è una notizia che è girata, e c'è stata una mobilitazione importante, i lavoratori di Pan Panorama e sono entrati in sciopero, hanno portato avanti varie mobilitazioni perché dal 24 marzo scorso gli era arrivata la comunicazione di inizio procedura licenziamento per 65 di loro, perché la CB Spa, una società del gruppo Pan Panorama, aveva stabilito la chiusura di 7 punti di ristorazione all'interno di questo centro commerciale di Roma Est, e per cui con la chiusura di fatto sarebbero stati licenziati tutti i 65 dipendenti. E con i confederali, tra l'altro, la CB Spa e Pan Panorama avevano pattuito che, come incentivi per accettare il licenziamento, si potevano dare tipo 9.500 euro netti per i lavoratori full time, 6.000 euro netti per i lavoratori part time, senza tener conto appunto di livelli dei livelli e dell'anzianità. E in alternativa a tutte queste cose, in alternativa a questo licenziamento, la CB Spa proponeva il ricollocamento di soli 2 lavoratori a Milano con contratto part time. In risposta a tutto questo, i lavoratori sono scesi in mobilitazione, aiutati, sostenuti dalla Flycacub, che ha convocato gli scioperi. Di fatto una prima mobilitazione ci fu a inizio maggio, un'altra è partito lo sciopero il 15 ed è proseguito per vari giorni, sciopero che a quanto pare ha provocato gravi danni al gruppo, perché comunque si sono astenuti quasi tutti i 65 lavoratori in via di licenziamento, e hanno anche ricevuto la solidarietà di molti clienti del centro commerciale nel momento in cui distribuivano volantini, perché molti clienti non hanno acquistato prodotti all'interno del centro commerciale. Lunedì scorso, che in realtà avremmo già voluto fare questa corrispondenza, però lunedì era impossibile perché c'era proprio un tavolo di trattativa con l'azienda. Il lavoratore che avevamo contattato mi aveva detto che questo tavolo si era iniziato a porre qualcosina, diciamo, per contrattare una via d'uscita migliore per i lavoratori, non si era arrivato a nulla di che, però per giovedì, se non vado errato, si dovrebbe fare un nuovo tavolo di trattativa per comprendere come risolvere questa situazione. E tra l'altro, nella mobilitazione i lavoratori non sono rimasti solo al centro commerciale di via Collatina, ma si sono anche spostati a Panorama sulla Tiburtina, facendo simbolici blocchi all'entrata, cercando di spostare l'attenzione non solo mediatica ma anche dei clienti, quindi delle persone che andavano a comprare in quel centro commerciale su questa problematica. Ora magari vedo se qualcun altro vuole aggiungere o fare aggiornamenti su altre questioni, come ad esempio magari la logistica. Passo la parola a Leonardo.
Sì, ne approfittiamo per ricordare semplicemente che la scorsa settimana il mondo della logistica è stato attraversato da un altro ennesimo sciopero qui a Roma, sciopero che riguarda i lavoratori SDA. Praticamente, che è successo? La vertenza SDA è una delle prime vertenze che si è aperta nel mondo della logistica, sicuramente è la prima che si è aperta qui a Roma. I lavoratori, dopo anni di lotte e di sciopero, dopo un anno di lotte e di sciopero, hanno raggiunto un contratto che migliora di molto le condizioni di lavoro. Che è successo? Nell'ultimo mese la CGIL, un po' di nascosto, ha firmato con SDA un accordo che andava a cancellare tutte queste conquiste che avevano raggiunto i lavoratori. Dopodiché l'azienda chiama i lavoratori per costringere a firmare questo nuovo accordo in cui, appunto, ricordo, erano state praticamente cancellate tutte i vari miglioramenti salariali, di ore di lavoro, di ritmi, tutti i miglioramenti che con la lotta dei lavoratori erano stati raggiunti. I lavoratori non hanno firmato questo accordo e sono entrati subito in sciopero. Dopo un'intera nottata di sciopero, l'azienda ha ritrattato questo accordo e ha promesso di mantenere il vecchio contratto firmato con il Sicobas, e quindi i lavoratori hanno interrotto lo sciopero e sono ritornati a lavorare. Naturalmente questa situazione sarà da vigilare, i lavoratori continueranno a vigilare e nelle prossime settimane andremo a vedere come sarà finita la vicenda.
Comunisti della capitale, è giunta al fine della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa. Questa città ribelle e mai domata dalle rovine e dai bombardamenti, la guardia rossa suona la tunata, tutti presenti. 20 anni e più di tirania fascista, col carcere, il confine e col bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione, la convinzione di una nuova era che al mondo porterà la redenzione e porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione. Se la polizia non ce lascia perde, e se la polizia non ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate, piombo sul piombo. E se cademo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, nel sangue sorgerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo.
Se aggiungiamo che c'è stata un'altra vittoria che purtroppo abbiamo saputo solo per vie traverse nel mondo della logistica, è stata la SMA, un'azienda che si occupa di smistamento di merci e di beni alimentari, in cui dei fattorini che lavoravano per 80 ore settimanali, fino a 80 ore settimanali per stipendi di 800 euro al mese, hanno fatto un importante sciopero che è riuscito ad ottenere la soddisfazione delle richieste che facevano e che ha avuto anche la solidarietà dei facchini. La cosa ovviamente ci risulta importante, i lavoratori si sono appoggiati al sindacato USB, speriamo che questo tipo di notizie ci arrivino prima, soprattutto considerato che esiste a Roma un'assemblea di sostegno delle lotte della logistica, che adesso è anche un utente Facebook su cui potete andare, che è Logistica Roma, proprio per fare in modo, insomma, che le vittorie parziali in ogni stabilimento rafforzino il fronte comune, che comunque continua evidentemente a segnare delle importanti conquiste. Vorremmo aggiungere un'ultima cosa su un'ultima vertenza.
No, c'era anche un'altra cosa riguardo Vermeccanica, una delle vertenze che, a cui abbiamo dato spazio, abbiamo cercato di dare spazio un paio di settimane fa. Sì, qui gli aggiornamenti diciamo non sono molto positivi, perché è stata ottenuta una proroga per la consegna dello stabile di circa 10 giorni, in sostanza dal 30 maggio al 10 appunto di giugno, quindi questo dà modo ai lavoratori di guadagnare un po' di tempo per cercare di soprattutto imporsi nella situazione attuale, che purtroppo è un po' complessa, nel senso che come avevamo detto già 2 settimane fa, la situazione è che i lavoratori lì sono con contratto di solidarietà appunto già da un po' di anni, e per rinnovare questi contratti di solidarietà c'è bisogno di una continuità lavorativa di circa tra i 2 e i 3 anni, quindi in sostanza al momento con le commesse che erano state che erano disponibili e che si stavano trattando di appunto questa grossa azienda americana, si arriverebbe massimo a un anno e mezzo di lavoro continuato. Questo non garantirebbe praticamente la possibilità di ottenere contratti di solidarietà. Questo cambia un po' tutte le cose in ballo, e al momento si sta valutando come si possa comunque riuscire a trovare una soluzione a questo, ottenere comunque contratti di solidarietà, oppure addirittura trovare un'altra commessa che possa prolungare appunto la continuità lavorativa garantita, in modo appunto da ottenere i contratti di solidarietà. A parte questo, un dato molto importante è che i lavoratori stanno cercando in ogni modo di imporsi e di inserirsi nel tavolo di trattativa, perché al momento, che insomma allo stato dei fatti, si ritrovano che i loro interessi, diciamo, li sta seguendo il curatore fallimentare, che tra l'altro è lo stesso che si è occupato della vicenda delle officine ferroviarie veronesi, insomma, comunque è che non si è conclusa con nessun dato positivo. Addirittura si parla di una grossa decurtazione, ebbero una grossa decurtazione sullo stipendio, circa 300 euro. Quindi diciamo che stanno premendo in tutti i modi i lavoratori per inserirsi nel tavolo di trattativa e per cercare di dare una svolta alla vicenda. Comunque sia, sta continuando anche un lavoro di confronto e di interconnessione da tutte le realtà del posto per tenersi uniti e cercare di imporsi e guadagnare spazio con la lotta. Con questo, vabbè, chiudiamo, non ci sono altri aggiornamenti per questa puntata.
Va benissimo, ci salutiamo e ci risentiamo come sempre, come al solito, lunedì prossimo con Corrispondenze Operaie.
Il lunedì la testa mi vacilla, oh che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oh che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Asciuga, non voglio lavorare. Il mercoledì poi è un giorno di baruffa, io so della asciuga, non voglio lavorare. Il giovedì poi è festa nazionale, il governo non permette che io vada a lavorare. Il giovedì poi è festa nazionale, ti vengo a ritrovare. Oh leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovare.
Il venerdì poi è un giorno di passione, io che sono cattolica non voglio lavorare. Il venerdì poi è un giorno di passione, io che sono cattolica non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno, oi che bel giorno, non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno, oi che bel giorno, non voglio aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Arriva la domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Padrone della
che arriva è tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua. Padronella che arriva è tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua. Noi siamo della leggera e poi